Seconda domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal primo libro di Samuele, al capitolo 3, versetti da 3 a 19. Questo è un racconto che potremmo definire in tre tempi, dove ascoltiamo come il Signore chiama il profeta. Nel primo tempo, il giovane Samuele, che vive nel santuario di Silo dall'età di 3 anni, ode una voce che lo chiama per nome e pensa che sia il sacerdote Eli a chiamarlo. Perciò si alza e corre da lui. Questo accade per 2 volte e lo stesso sacerdote Eli ogni volta risponde: «Non ti ho chiamato, torna a dormire». Quando poi accade per la terza volta, egli comprende che è la voce del Signore che chiama Samuele e gli dice di rispondere: «Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». Ecco, cerchiamo di comprendere il significato che può avere questa parola: «Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta». Nella Bibbia, a partire dal patriarca Abramo, il Signore chiama per nome coloro che vengono scelti e inviati da Lui. L'essere chiamati per nome, come accade anche a Mosè, dal roveto ardente, segna l'inizio di un percorso che potrà compiersi solo se chi è chiamato si pone in ascolto con tutto se stesso. Anzi, proprio quando fa dell'ascolto la vera missione della sua vita. L'ascolto non è dunque una semplice percezione delle parole che ci sono rivolte. Questo non può bastare. Una cosa, infatti, è udire, cioè percepire il suono delle parole e poi cercare di comprenderle. Un'altra cosa è ascoltare. L'ascolto nella Bibbia è l'accoglienza, la custodia e la messa in atto di quello che si ascolta. E neanche questo può bastare, perché l'ascolto è l'orientamento primario verso quelle parole, il che significa che non si è distratti da altre voci. Non si presta attenzione alle tante parole che ci ruotano intorno. L'ascolto è una scelta e un discernimento di appartenenza e di fedeltà che non lascia spazio ad altri orientamenti. E come abbiamo visto dalla vicenda di Samuele, è necessario innanzitutto un discernimento di fondo. Chi mi sta chiamando? Chi mi chiama? Forse è qualcuno a cui faccio riferimento, che per me è importante, come era il sacerdote Eli per il giovane Samuele. Questa parola, dunque, che abbiamo già ascoltato, «Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta», significa innanzitutto che il Signore parla a chi è disposto ad ascoltarlo fino in fondo, a chi dunque ha compreso chi lo chiama per nome e si pone a suo servizio nell'ascolto. Infatti, come ci dice questa lettura di Samuele, prima di affidare la sua parola, il Signore chiama per nome. Egli non parla, non dice quello che vuole dire, se non vede che siamo in ascolto. E siamo in ascolto quando abbiamo riconosciuto la sua voce. Egli attende il momento giusto, ma quando poi trasmette la sua intenzione, condividendola con chi l'ascolta, allora l'identità di quella persona si definisce in modo radicale e totalizzante, a servizio del compimento di quella parola ascoltata. Ricordando l'Annunciazione, ci rendiamo conto di questa evidenza. Il Verbo si fa carne in Maria, che ha ascoltato l'annuncio dell'angelo e ha detto: mi avvenga secondo la tua parola. E quella parola si è compiuta. Così è detto di Samuele. Ascoltiamo l'ultimo versetto di questa pagina. Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi. E ora noi siamo nella pagina del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, nei versetti da 35 a 42. E anche in questo brano del Vangelo di oggi vi sono tre tempi che possono essere distinti. Il primo è l'annuncio di Giovanni Battista quando vede Gesù passare sulla riva del Giordano. Ascoltiamo questi primi versetti. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Come potremmo definire questo passare di Gesù? E non è semplice dirlo. Forse è più facile immaginare la scena che viene qui descritta. Giovanni Battista è con i suoi discepoli nel luogo del battesimo di tanti di quelli che erano venuti anche per ascoltarlo e poi si erano fermati presso di lui. Queste figure, di cui riconosciamo ora solo quei due che poi seguiranno Gesù, ci aiutano a comprendere che erano mossi dalla ricerca di un maestro che aiutasse, che li aiutasse a trovare un senso al proprio vissuto in un tempo come quello di allora e come in fondo anche il nostro oggi, di inquietudini, di incertezze e anche di rischi reali per la vita. Chi è venuto al Giordano ha cercato in Giovanni una figura di riferimento fuori dalle categorie delle istituzioni del Tempio. Gesù che passa. Che cosa significa dunque? Non si ferma, anche se conosce Giovanni. E se non fosse perché Giovanni lo indica, forse non se ne accorgerebbe nessuno di quelli presenti. In fondo, è ciò che accade sempre. Consideriamo questa immagine. Gesù passa in silenzio. Se ne accorge chi già lo conosce e lo indica: ecco l'agnello di Dio. Se non fosse per questa parola, nessuno si accorgerebbe di lui. E questo accade sempre. È una realtà sempre attuale. Il secondo tempo, se così possiamo chiamarlo, si apre proprio a partire da quei due che seguono Gesù. Ed ecco cosa dice il Vangelo. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Perché questi due lo seguono? Perché hanno compreso che secondo Giovanni quel Gesù è il Messia che in fondo tutti attendono. Eppure sono solo quei due che si muovono verso di lui. Ma, come notiamo subito, camminano dietro di lui in silenzio. Il passaggio che cambia tutto della loro vita, come anche della nostra, avviene solo perché Gesù si volta. Gesù si voltò. È lui che rende possibile l'incontro e rivolge loro questa domanda fondamentale: che cosa cercate? È una domanda davvero importante per la nostra vita, che è rivolta ad ogni uomo, perché ognuno dovrebbe interrogarsi così: che cosa cerco? Sarebbe importante provare a rispondere. Perché il valore della vita va sempre ricercato e riscoperto. Mettiamoci dunque al posto dei due discepoli. Che cosa potrebbero rispondere a Gesù? Se sono andati al Giordano da Giovanni, vuol dire che cercano di comprendere che cos'è che dà valore alla loro vita. Forse la fede, la famiglia, il lavoro, la giustizia. La libertà dall'oppressione dei romani, ma se si mettono ad andare dietro Gesù è perché Giovanni lo ha indicato come l'agnello di Dio, colui che Dio ha inviato. La loro risposta può sorprendere. Maestro, dove dimori? Ma essi non sono in cerca di una casa. Questo è certo, sono in cerca di stare con lui, là dove lui sta. Chissà dove stava allora Gesù nel deserto di Giuda, forse in una grotta, forse in una capanna di pastori. Là dove egli sta non è semplicemente un luogo di riparo, ma è una dimensione di vita, una comunione. È una pienezza che ci è sconosciuta, ma di cui siamo in ricerca e che sola dà il vero senso alla nostra storia. I due discepoli di Giovanni Battista ci indicano qual è la vera ricerca di senso della vita: dimorare con lui là dove egli dimora, nella pienezza della comunione con Dio e con gli uomini. La risposta di Gesù, come abbiamo ascoltato, è: venite e vedrete. E non c'è bisogno di commento a queste parole. Noi vedremo se ci mettiamo in cammino con lui, perché egli stesso è la via della pienezza che cerchiamo. Accade che chi lo segue può anche indicare il cammino ad altri, come è accaduto ad Andrea, uno dei due, che incontrando il fratello Simone gli dice questa parola: abbiamo trovato il Messia, e lo conduce da lui. E questo incontro è l'inizio di una lunga storia. Ecco l'ultimo versetto. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro.